Bene, cari, confidando nella basso un pelo, Luca, nella guida, grazie, nello Spirito Santo, ma veramente, volevo continuare con voi a meditare sulla prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi. Nella mia mente è il penultimo messaggio su questa epistola, però poi sa il Signore se vorrà. Il titolo del messaggio è In attesa della sua venuta, e siamo alla sesta parte. Se vorrà il Signore ci sarà la settima, altrimenti non ci sarà. Leggiamo quindi dal capitolo 5 al versetto 15 fino alla fine, al versetto 28. Oggi mediteremo il versetto 19 e il versetto 20. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, male per male, anzi procacciate sempre il bene gli uni degli altri. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore a fare sì che questa epistola sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Allora, la volta precedente, non ricordo esattamente quando, forse un mesetto fa, abbiamo finito di meditare assieme sui versetti 16, 17, 18, che costituiscono una terna in qualche modo, avevamo detto, e siate sempre allegri, non cessate mai di pregare e in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù. Avevamo detto che questa terna ci fa vedere come, perché avevamo definito o avevamo visto che questi versetti in qualche modo sono tra loro correlati e non sono disconnessi con quello che vedremo stasera, perché portano con sé entrambe due cose importanti che abbiamo visto. Uno è la frequenza. Qual era la frequenza? Ve lo ricordate quando abbiamo detto quante volte, no? Dice continuamente, del continuo. Tutti questi tre punti, e li abbiamo visti anche accompagnati con altri passi della scrittura che non ripetiamo stasera per brevità, hanno questa cosa in comune, del continuo. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. E l'altro punto importante è l'estensione in ogni cosa. Quindi continuamente e in ogni cosa. La parola ci invita in questo modo ad operare nelle cose di Dio. Quindi a non prenderci delle pause, ma andare del continuo nelle cose del Signore. Questa sera facciamo un passettino avanti. Il titolo del messaggio è appunto In attesa della sua venuta. Queste sono le esortazioni finali dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Tessalonica. E mi piace moltissimo uno degli ultimi versetti che abbiamo letto stasera. Io vi scongiuro che questa lettera venga letta a tutti i fratelli. E questa lettera è stata, per la grazia di Dio, letta da molti fratelli, e anche questa sera, ancora una volta, è letta da noi, fratelli, ben distanti circa un poco meno di 2000 anni dell'Apostolo Paolo. E questo è meraviglioso, ci unisce, come diceva il caro fratello Giorgio in preghiera, noi siamo uniti, abbracciamo con tutti i santi la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi facciamo un piccolo passo avanti nelle raccomandazioni dell'Apostolo Paolo in questa preparazione della sua venuta. Della venuta di chi? Della venuta del Signore Gesù. Ed è innegabile, sebbene noi non conosciamo i tempi e i momenti esatti, l'ora che è riservata al Padre, Gesù ci dice solo il Padre conosce l'ora, neppure il figliuolo, è innegabile un punto fondamentale, che man mano che andiamo avanti nel tempo, cioè che l'orologio, le lancette continuano a girare, siamo sempre più vicini al ritorno del Signore. E questo è innegabile. Perché più il tempo va avanti, più il ritorno del Signore si avvicina. E quindi queste esortazioni, più noi andiamo avanti con i nostri giorni, più diventano importanti per la nostra vita, per la nostra vita di fede. Allora l'Apostolo Paolo al versetto 19, al versetto in cui siamo arrivati nelle nostre meditazioni, dice: non spegnete lo spirito. Allora questo non è un versetto decontestualizzato, cioè preso e portato fuori da quello che sta dicendo. Qui ci sono due punti, uno prima e uno dopo, nel quale questo versetto viene calato. E il primo è la terna: siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, non spegnete lo spirito. Ma, e questo lo vedremo tra un attimo, nella seconda parte probabilmente della meditazione, non disprezzate le profezie. Cioè queste due cose nella quale questo versetto viene posto sono assolutamente collegate al non spegnere lo spirito. Nessuno di noi vuole trovarsi in una condizione in cui spegne lo spirito. Perché è una condizione tremenda, laddove si spegne lo spirito. Vediamo perché. Questo verso è assolutamente molto importante e pieno di rivelazione. Qui spegnere lo spirito all'interno di questa parola è proprio nel termine originale del testo greco, significa proprio estinguere. Non estinguere lo spirito, non spegnere lo spirito, non soffocare lo spirito. Ha questi significati, soffocare lo spirito, spegnere e estinguere, proprio come un fuoco, proprio come il fuoco, l'estinzione di un fuoco, in relazione appunto a fuoco. Ci sono altri testi nel Nuovo Testamento dove viene usato questo termine, e alcuni ve li cito. Uno ad esempio è Marco, al capitolo 9, versetti 44, 46 e 48, in cui parla della genna. Dice: il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. Questo è esattamente lo stesso termine, proprio per aiutarci a capire che qual è il significato di questo spegnere all'interno di questo versetto biblico. Nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Marco, il fuoco non si spegne, è proprio esattamente questo stesso termine. Ci sono un altro versetto che conosciamo molto bene, è Ebrei, al capitolo 11, quando parla degli uomini della fede, quando dice spensero la violenza del fuoco, in relazione agli uomini che hanno vissuto nella fede, gli uomini di cui sta parlando lo scrittore della lettera agli Ebrei, questo spensero la violenza del fuoco è proprio esattamente lo stesso termine che abbiamo qui. Un testo che conosciamo bene, che ci ha ricordato anche il nostro caro Luca, mi pare, giovedì scorso, è lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere i dardi infuocati. Anche qui, guardate, questo termine è in relazione al fuoco. Spegnere i dardi infuocati del maligno. Stesso termine, esatto. Altro testo che conosciamo, Matteo capitolo 25. Le vergini, le lampade. Anche qui, lampade, fuoco. Allora cominciamo a capire, cominciamo ad entrare all'interno di questo testo, che è molto bello, meraviglioso, nella scrittura, nel Nuovo Testamento, quando viene usato questo termine, o in termini metaforici o in termini letterali, si parla sempre di fuoco. Non spegnere il fuoco dello Spirito. Non spegnere il fuoco dello Spirito Santo. Il messaggio è chiaro. È fondamentale che noi non spegniamo il fuoco con il quale Dio ha sigillato le nostre vite. È fondamentale. Non spegniamo questo fuoco. Lo Spirito di Dio è il fuoco che dà calore alla nostra vita. Senza lo Spirito di Dio noi siamo freddi. Siamo freddi, tremendamente freddi, apatici, senza pathos. Privi del pathos, cioè privi di qualsiasi forma di empatia verso il prossimo. Ma cosa dice la Scrittura in Romani capitolo 5 verso 8? Dio ha sparso in voi il suo amore per mezzo dello Spirito Santo che vi è stato dato. E questa è l'opera meravigliosa di Dio. Dio ci trasforma. Quel testo che io amo tantissimo nella parola del Signore, 2 Corinzi 3,18, che dice: contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siete trasformati nella stessa sua immagine, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Lo Spirito di Dio è il fuoco che anima la nostra vita. Senza lo Spirito di Dio siamo freddi. C'è freddezza senza lo Spirito del Signore, senza l'opera del Signore. È Lui che convince di peccato, è Lui che annuncia, è Lui che rivela, è Lui che predica la parola in noi, è Lui che sovviene con sospiri ineffabili e gloriosi. Perché l'Apostolo Paolo ammise, e lo ammise per tutti noi, che noi non sappiamo nemmeno pregare, ma lo Spirito ci viene in soccorso, sovviene con sospiri ineffabili. Cosa saremmo noi senza lo Spirito di Dio? Lo Spirito di Cristo che dimora in noi. Saremo freddi. Saremo freddi. È Lui che trasforma e vivifica la nostra esistenza. Noi non siamo niente senza lo Spirito del Signore, senza essere guidati dallo Spirito che ha sigillato la nostra vita. Il mio stesso messaggio questa sera. E per questo che molto, io spesso, anzi userei dire sempre, comincio il mio messaggio dicendo: sperando nella guida dello Spirito di Dio, confidando nella guida dello Spirito di Dio. Perché io non so niente, non sono niente senza lo Spirito del Signore. Non è una litania, un ritornello, ma è veramente fondamentale. L'Apostolo Paolo, quando andò a Corinto e lo scrisse in 1 Corinzi al capitolo 2, disse: io non sono venuto da voi con eccellenza di parola, sebbene Paolo avesse un'istruzione veramente eccellente, perché ci dice di lui stesso che era cresciuto ai piedi dei rabbini, padre di Gamaliele, era ebreo, figlio di ebrei, ed aveva un curriculum piuttosto importante. Ma disse: io non venni da voi con eccellenza di parola, ma venni da voi con debolezza e con lo Spirito di Dio, affinché la vostra fede non fosse nell'uomo, ma fosse in Dio. E questo è meraviglioso. Questa è l'opera di Dio in noi, l'opera del suo Spirito in noi, e noi facciamo bene, e vedremo tra un attimo come, a tenere vivo, a ravvivare la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. È fondamentale, fondamentale. Potremmo fare 500 corsi di predicazione espositiva, 2000 CFU di crediti formativi universitari di predicazione espositiva, ma se non c'è lo Spirito di Dio noi non siamo niente, non siamo assolutamente niente, anzi non facciamo soltanto dei danni, sarebbe meglio che tacessimo, perché quello che conta è la presenza di Dio, un cuore che si rompe, perché quando il cuore si apre, si spezza, viene arato da Dio, allora c'è l'olio, c'è il seme che entra della parola che entra nel cuore e si sposa con quel cuore. E allora nasce un frutto, quel frutto di Dio, che il vignaiuolo viene a cercare, che colui che ha piantato la sua vigna viene a cercare. Vengo a cercare il frutto che io stesso ho piantato per mezzo della mia parola. Ed è meraviglioso, è qualcosa di straordinario. Lo Spirito di Dio, la stessa presenza di Dio in noi. Guardate, quei versetti Efesini capitolo 1, versetto 13, versetto 14 ultimamente mi parlano molto, li abbiamo letti anche qualche domenica fa, mi pare di ricordare. Avendo udito l'Evangelo della vostra salvazione, la parola, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui avendo creduto siete stati sigillati con lo Spirito di Dio. Avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che vi era stato promesso. Ed è quel suggello, suggello è un termine molto importante, che nel suo originale porta il concetto proprio di segno. Abbiamo il segno dello Spirito Santo, che ricorda un po' il segno dell'Antico Testamento, mi pare del profeta Geremia. Metterò un segno. È meraviglioso. Suggello dello Spirito di Dio. Anche nell'Apocalisse leggiamo dei segnati, 144.000. Ma questo è un altro punto. È meraviglioso. È meraviglioso questo Spirito che opera in noi. Il sigillo ha a che fare anche con qualcosa di autenticato. Ho posto il mio sigillo in Lui. L'ho autenticato. E nel libro dell'Apocalisse c'è solo uno che poteva aprire il libro con i sette sigilli, ed è il Signore Gesù. Fratelli, noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo, autenticati, messi a parte dallo Spirito di Dio. E quella è la caparra che Egli ci ha dato per la nostra salvazione. È meraviglioso. E questo Spirito dice, non spegnete lo Spirito. Senza lo Spirito Santo siamo soltanto dei ciarloni. Senza lo Spirito di Dio, dice la parola in 1 Corinzi 2, le cose di Dio le conosce solo lo Spirito di Dio. E dice di più, le ha rivelate a coloro che lo amano. Che meraviglia, Signore. E noi possiamo fare due cose. Alimentarlo come un fuoco, in modo che divampi nella nostra vita e prenda il possesso della nostra vita interamente, ciò che la parola dice, camminare per lo Spirito, quindi alimentare lo Spirito, fare sì che divampi nella nostra vita. Ci sono altre cose, parlavo prima col fratello Crescenzo dei doni che Dio ci ha dato. Tutti noi abbiamo almeno un dono dello Spirito Santo. E per alimentarlo bisogna utilizzarlo. Se non utilizzo il mio dono, si spegne, avvizzisce. I doni di Dio non sono uno schiocco di dita, ma sono un tesoro, il suo tesoro in un vaso di terra. Ed è meraviglioso questo fatto. Abbiamo bisogno di alimentarli, abbiamo bisogno di alimentare lo Spirito di Dio. E essere qui è un modo per farlo, dove c'è la sua Chiesa, dove ci sono i suoi figli, noi alimentiamo il suo Spirito. Oppure, altra cosa che possiamo fare, soffocarlo. Possiamo fare sì che si soffochi nella nostra vita. E ci sono due aspetti importanti. Il primo ha a che fare con la consacrazione personale, l'altro ha a che fare col corpo. Non sono due cose che sono agli occhi di Dio, noi non siamo una persona, un membro e poi anche un corpo. No, rimaniamo sempre un corpo fatto di molte membra diverse tra di loro. Quindi per alimentare lo Spirito c'è un concetto, c'è sì la consacrazione personale, cioè ha a che fare con la, possiamo dire un termine inesatto, però rende l'idea, con la robustezza del membro, di come questo membro sta davanti al Signore. Ma un membro al di fuori del corpo, estraniato dal corpo, è estraniato dalla vita. Quindi ha bisogno, per alimentare lo Spirito, e lo vedremo, lo leggeremo tra un attimo in Efesini, di stare all'interno del corpo. Mi è capitato di incontrare nella mia esperienza di fede persone che che hanno fatto questa affermazione: ma io sono col Signore. Però erano totalmente spenti, nonostante dicessero: io sono col Signore, perché avevano mollato il corpo. Perciò queste sono due realtà assolutamente importanti. Non a caso Paolo, gli apostoli, nella maggior parte delle sue lettere, li scrivono alle chiese, delle loro lettere. E questo è assolutamente importante. Quindi possiamo fare o alimentiamo o soffochiamo lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è una persona. E questo è importante, altrettanto importante. L'abbiamo visto quando abbiamo meditato sui doni, un anno, due fa. Lo Spirito di Dio è una persona. E quindi se noi pensiamo, quando noi leggiamo, non spegnete lo Spirito, stiamo spegnendo la persona di Dio. Non so se ci avete mai riflettuto su questo aspetto. Non stiamo spegnendo un'energia, una forza, come alcuni sostengono, ma stiamo spegnendo la persona del Signore nella nostra vita e nella vita comunitaria. Noi abbiamo una responsabilità come figli di Dio, per noi ma anche per il corpo nel quale siamo collocati, ognuno di noi. Non c'è un credente che non abbia una responsabilità personale e una responsabilità di adunanza, di corpo. Ognuno di noi, perché siamo molte membra sparse, ma tutte fanno parte di un unico corpo che hanno un capo solo, cioè Gesù Cristo. Quindi non siamo mai avulsi, al di fuori della realtà del corpo di Cristo. E questo è importantissimo. Questo, quello che volevo vedere con voi stasera, perché spesso si riflette giustamente su ciò che è la consacrazione personale, ma riflettiamo anche insieme in questo contesto riguardo al contesto del corpo. Volevo leggere con voi da Efesini, al capitolo 4, dal versetto 29, alcuni testi che sono importanti in questa relazione. Si dovrebbe leggere un po' più indietro e andare un po' più avanti di quello che leggeremo, però non c'è il tempo. Guardate cosa dice questo testo: nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non contristate lo Spirito di Dio col quale siete stati suggellati. Guardate, Efesini capitolo 1, 13-14, messaggio del sigillo, messaggio in Prima Tessalonicesi, messaggio in Efesini al capitolo 4. Non contristate lo Spirito di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Sia tolta da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ed ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di malignità. Siate invece gli uni gli altri benigni, misericordiosi, e qui attenzione, sta parlando di relazione. Se l'ira, se il cruccio, il clamore, l'amarezza possono anche essere interiori, ma tutto questo si esce verso l'esterno. Come? Parole offensive, male parole. Siate benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Siate imitatori di Dio, come figli suoi diletti, camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Come si conviene dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, Guardate cosa dice: sia neppure nominata fra voi né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconveniente. Torniamo a quello che dicevo all'inizio, ma piuttosto rendimento di grazie. Ecco cosa dice qui la parola che abbiamo appena letto. È meraviglioso. Non contristate lo Spirito di Dio, ma siate ripieni dello Spirito. Come? Ce lo dice chiaramente questo testo di Efesini. Se non vogliamo contristare lo Spirito di Dio, e qui è chiaro, lo ridiciamo, solo una persona può essere contristata, non può essere contristata un'energia, né tantomeno una forza, solo una persona può essere contristata, e questo ce lo dobbiamo ben ricordare. Allora possiamo dire in maniera generica che per non contristare il peccato, per non contristare lo Spirito di Dio, non ci deve essere peccato nella mia vita. Vero. È vero. Se c'è il peccato nella nostra vita, contristiamo lo Spirito Santo. Ma qui, in quello che vogliamo vedere stasera, non è solo il peccato nella nostra vita, ma è anche ciò che noi portiamo all'esterno della nostra vita. Noi abbiamo relazioni, possiamo dire tra di noi, ma possiamo dire anche con l'esterno. Ma fermiamoci all'interno. Abbiamo bisogno di parlare in modo conveniente. Domenica all'ingresso parlavo con Anna, se ti ricordi. Abbiamo bisogno, qui abbiamo un privilegio grandioso. Possiamo esortarci gli uni gli altri. Possiamo parlarci con canti, con inni, con salmi spirituali. E possiamo dire, anzi, siamo esortati a dire una parola che faccia bene. Se avete una parola benigna, una parola che edifichi, ditela. Riflettevo su questo. Noi nella Chiesa di Dio non possiamo dire quello che ci pare. O meglio, lo possiamo dire, però col rischio che spegniamo lo Spirito in noi e in chi ci ascolta. Non possiamo dire quello che vogliamo. Non si può. Possiamo dire ciò che Dio ci dice di dire, per conferire grazia a chi ci ascolta. Ma sapete che il privilegio che abbiamo, a volte spesso non ci è concesso fuori da questa sala di dire quello, una parola di grazia. Perché non, a volte quando cominciamo a parlare del Signore, la svidania, se ne vanno tutti. Ma qui abbiamo la possibilità di esortarci, di rinfrancarci gli uni gli altri nel Signore. E io credo che lo dobbiamo assolutamente, perché ce lo dice la Scrittura. Uso un termine non proprio, sfruttare questa opportunità, recuperare il tempo, come si diceva Giorgio nella sua preghiera. Questo è un modo di recuperare il tempo. I giorni rimangono malvagi, ma noi dobbiamo recuperare il tempo. Il tempo che abbiamo, parliamo di Dio, parliamo di Cristo, della sua parola, ed esortiamoci gli uni gli altri finché si possa dire oggi. E questo è meraviglioso, mi colpiva molto questo passaggio di Efesini, perché parla proprio al centro, dove c'è scritto non contristate lo Spirito e state ripieni dello Spirito. Per ben tre volte dice nessuna mala parola. E la mala parola non è all'interno, la mala parola è ciò che esce dalla nostra bocca. Nessuna mala parola, nessuna buffoneria, nessuna facezia scurrile. E se ci sono delle cose malvagie, delle tenebre, non siano neppure nominate fra di voi, se vogliamo che lo Spirito di Dio riempia la nostra vita e anche quella del fratello che ci sta davanti o ci sta di fianco. Mi pare un modo abbastanza molto limpido sulla parola questo aspetto. nessuna parola offensiva, nessuna malignità. Ma come Cristo vi ha perdonato, perdonatevi. Ma come Cristo vi ha amato, amatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha una parola che edifichi, ecco perché prima mi piaceva anche la preghiera del fratello Crescenzo, se qualcuno ha una parola che edifichi, che faccia del bene, la dica, affinché conferisca grazia a chi l'ascolti. Queste sono le parole della Chiesa di Dio. Perché di sentire tutto il resto ci abbiamo altre ore al di fuori di questo luogo. A me non interessa il resto, a me interessa la parola di Dio e la comunione coi santi e con Gesù Cristo. Questo mi interessa molto. E dobbiamo stare attenti, io lo dico per me stesso, non ci avevo mai pensato a questa cosa qua, che quando noi diciamo qualcosa di fuori posto, non solo contristiamo noi stessi, ma contristiamo anche chi ci ascolta. E questo non solo contrista lo spirito che è in noi, ma anche lo spirito che è nel fratello. E questa è la responsabilità che noi abbiamo. Gesù ci responsabilizza nel suo spirito. E questo è meraviglioso. Non siano neppure nominate fra voi. Dobbiamo pulire a casa le cose che sono al nostro interno. Prima di venire qua, puliamo, buttiamo fuori tutte queste cose. E può capitare, è capitato anche a me in passato, di essere venuto in un atteggiamento anche di recente, non proprio, è meglio tacere, piuttosto che dire una parola fuori posto a un fratello. Nel frattempo arriverà lo Spirito del Signore, tramite le preghiere degli altri, a me è successo molto spesso, allora avrò anch'io una parola che conferisce grazia, e quella sarà il momento di parlare. Noi non dobbiamo tacere e stare sulle nostre e dire ma stasera sono storto. No, stasera sono storto. Dobbiamo dire al Signore sono storto, perché arriva lo Spirito che è in noi, e ci sarà quella parola che ci conferisce grazia e potremo parlare. E quindi ci sono due aspetti importanti. Non è solo questione di non contristare, ma anche questione di ravvivare. Se qualcuno ha una buona parola che edifichi, la dica. La dica, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E questo ci esorta a mantenere vivo il fuoco nel nostro cuore, con la presenza di Dio, e a parlarci gli uni gli altri con inni, canti e salmi spirituali. Perché questo ci edifica e questo fa sì che lo Spirito di Dio ci riempia, se vogliamo essere riempiti dello Spirito Santo. Io sì, ma credo anche voi volete essere riempiti dello Spirito Santo, perché abbiamo capito che senza lo Spirito Santo, abbiamo compreso nel cuore che senza lo Spirito Santo non siamo niente e quindi desideriamo la sua pienezza. La grazia è un dono. Quando noi, grazia, il termine grazia è lo stesso termine, i doni, quando abbiamo studiato i doni, vi ricordate, carismata, i carismi, viene proprio da caris, che la grazia è il dono, è un dono. Quando noi diciamo una parola a un fratello che lo esorta nel Signore, una parola che viene dallo Spirito di Dio e dalla sua parola, anche se fosse di riprensione o se fosse un'esortazione di qualsiasi genere, è un dono. E noi dobbiamo donare. Vi è più gioia del dare che nel ricevere, dice Gesù. E non solo economicamente, anche economicamente, ma la parola è un dono. Noi abbiamo la possibilità di fare un dono al fratello con una parola di grazia. Non una mala parola, ma una parola di grazia, che conferisca grazia. E questo è importante. E la Scrittura ci ricorda, e abbiamo detto prima, che come sono collegati, come collegata la terna di versetti che troviamo prima con non spegnete lo spirito, ma piuttosto, dice, rendimento di grazie. Il rendimento di grazie è qualcosa che ravviva lo spirito in noi e nei fratelli. Abbondiamo in rendimento di grazie, di vero rendimento di grazie al Signore. A Dio piace quando noi rendiamo grazie. E lo Spirito di Dio viene ravvivato nel nostro cuore quando c'è il rendimento di grazie. E questo è meraviglioso. Io non l'avevo capito, tantomeno non l'avevo compreso di quanto è importante, di qual è la responsabilità che io ho, non solo verso me stesso, di tenere vivo lo Spirito del Signore, ma anche verso il fratello, affinché io possa dirgli non una mala parola, ma una parola che gli conferisce grazia, un dono per la sua vita, che vivifica il nostro spirito, lo Spirito di Dio che è in noi. E questo è meraviglioso. Allora, alla luce di questi versetti, cominciamo a capire un pochino meglio che cosa, almeno per me sono stati utili per capire un po' meglio il messaggio, questo messaggio dell'Apostolo Paolo, questo versetto nel 19 di Prima Tessalonicesi. E volevo leggere un altro testo sempre in Efesini, ripeto, bisognerebbe leggere dal versetto 4, probabilmente già dal verso 17 fino al capitolo 6, probabilmente nei primi versetti, per chiudere un po' tutto il contesto di quello che Paolo sta dicendo. Però leggiamo un altro pezzettino, andiamo avanti qualche versetto, quindi dal versetto 18 al versetto 20. Non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Guardate cosa dice. Se prima aveva detto nessuna mala parola, non vi sia nessuna facezia, nessuna buffoneria, non parlate male, certe cose non siano nemmeno nominate fra voi, lo dice tre volte, guardate cosa dice. Siate ripieni dello Spirito, virgola, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col vostro al Signore, di nuovo rendendo grazie del continuo di ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Ecco come la parola ci indica per essere veramente ripieni del Signore. Quando ci incontriamo tra di noi c'è anche l'aspetto personale, che l'ho lasciato poiché spesso viene trattato, ma c'è un aspetto importante di corpo, di comunione fraterna, affinché lo Spirito sia vivificato in noi e noi possiamo esserne ripieni. Parlatevi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa, nel nome del Signore Gesù Cristo. Che meraviglia! Quanto è importante! Quanto è importante alimentare lo Spirito di Dio nella Chiesa. Fare sì che questo Spirito che vuole parlarci, questo Spirito che vuole possederci, come cantiamo in quel meraviglioso canto, vieni Signore e possiedi i nostri cuori. Scendi tra noi e possiedi i nostri cuori. Questo è il modo che ci indica la parola di Dio, affinché i nostri cuori siano posseduti dallo Spirito. Non buffonerie, non facezze scurrili, non parole sconvenienti, ma cantici spirituali, parole che edificano l'uno l'altro, incoraggiamento a camminare nella fede, nell'amore e nella speranza, reciproco, perché tutti noi, io oggi sono molto stanco, però ci siamo esortati gli uni gli altri con le preghiere, il mio cuore gioisce, il mio spirito gioisce nell'essere con voi e nel poterci esortare gli uni gli altri con queste parole, con la parola che viene da Dio, non con tutte le cianfrusaglie delle nostre giornate. Abbiamo tempo per parlare delle nostre giornate, normalmente ne parliamo, se stiamo svegli 16 ore, ci sono 14 ore o 13 in cui parliamo delle nostre giornate. Ma quanto è bello quando possiamo parlare della parola di Dio e cantare, lodare il Signore. È un privilegio, è veramente un privilegio. Allora credo che questo ci aiuti ad arrivare, ad andare avanti un pochino. Ecco perché il versetto successivo dice: non disprezzate le profezie. Allora, il profeta che profetizza, in un senso più ampio, cosa fa un profeta? Cosa fa un profeta che profetizza? Parla da parte di Dio. Un profeta parla da parte di Dio. Un profeta incoraggia. Un profeta ammoniva, se vediamo anche l'esempio del popolo di Israele. Un profeta faceva degli annunci, faceva dei proclami. Un profeta preannunciava nell'Antico Testamento cose future. Allora, non parlerò di profezia stasera perché non si può fare in 10 minuti. Però, se prendiamo, dobbiamo sempre ricordarci che, per esempio, 1 Corinzi 14 viene scritto in un contesto in cui il canone biblico non era ancora stato completato. Quindi c'è questo da tenere in considerazione quando si parla di profezia. Però la parola ci dice qualcosa sulla profezia, inerente al tema che stiamo vedendo, che è molto importante. Ora vedremo come questo si collega con quello che abbiamo letto prima in Efesini, quando dice: se qualcuno ha una buona parola che edifichi, secondo il bisogno, anche questo è molto importante, non ce lo dimentichiamo, la dica, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Leggiamo in 1 Corinzi 14, ponendo un attimo mente a quello che ho detto in due parole, perché per andare dentro alla profezia ci vuole un po', però c'è un passaggio che per me è molto lucente in relazione a questo fatto, luminoso. 1 Corinzi 14, versetto 1. Procacciate l'amore o la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Questo è il contesto tra il dono di profezia e il dono delle lingue che troviamo in 1 Corinzi. Paolo parla della superiorità del primo rispetto al secondo. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo intende, ma in spirito proferisce misteri. Attenzione dal versetto 3. Chi profetizza invece parla agli uomini, guardate, un linguaggio di edificazione, un linguaggio di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Allora, è molto importante quello che viene detto qui riguardo alla profezia. Parla di edificazione, di esortazione e di consolazione. E questo è molto importante, perché è esattamente quello che abbiamo detto prima. Se questo avviene, allora lo Spirito è ravvivato. Perché abbiamo letto: siate rispieni dello Spirito, parlatevi gli uni gli altri con canti, inni, salmi spirituali. E prima abbiamo letto che se qualcuno ha una parola che edifica, guarda caso, non spegnete le profezie, cioè non disprezzate le profezie, non disprezzate le parole di edificazione, non disprezzate le parole di esortazione e le parole di consolazione. Come si disprezza una profezia? Una profezia si disprezza anche in questo modo, per venire al sodo, al pratico. Quando sentiamo una parola, questo lo so già, conosco a memoria. Questo è disprezzare una profezia. Quando qualcuno dice una cosa che abbiamo sentito diverse volte per lo Spirito di Dio, è capitato a tutti, e diciamo: questo versetto l'ho sentito, l'ho studiato, quindi posso anche turare le orecchie. Questo è un modo, un esempio in cui si disprezza una profezia. Un altro modo per disprezzare una profezia è quando qualcuno parla un linguaggio di edificazione o di esortazione e noi diciamo: no, non lo voglio sapere, non mi interessa. In quest'altro modo disprezziamo una profezia. E cosa porta? Lo Spirito si spegne. E questo è importante. Vedete, i versetti non sono scorrelati uno dagli altri. Paolo li ha scritti uno in seguito all'altro, perché stava pensando per lo Spirito di Dio a queste cose. Quindi il fatto di spegnere lo Spirito e il disprezzare le profezie e nei versetti che ci sono prima, cioè rendete del continuo grazie, siate sempre allegri e non cessate mai di pregare, sono assolutamente, fanno capo allo stesso verso, non spegnete lo spirito. Quelli sono i modi in cui noi possiamo spegnere lo spirito. Essere sempre tristi, che è il contrario di essere sempre allegri. No, non cessare mai di pregare, negato, non prego mai. E il terzo è non rendo mai grazie. In quel modo lì, state sicuri, lo spirito si spegne, si rattrista, si contrista. Questo lo dice la parola di Dio, non lo dico io. E quindi dobbiamo stare in guardia, perché il Signore ci invita a farlo. Ma cosa dice la Scrittura? Non disprezzate le profezie, ma nel contempo esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Di nuovo astenetevi da ogni specie di male. E qui c'è anche l'azione, astenetevi da ogni specie di male. Quindi sia di parola, come abbiamo letto prima, ma anche di azione, ovviamente. Astenetevi da ogni specie di male. Lo Spirito di Dio ci mette in guardia in un'altra cosa in particolare, che menzionava Giorgio per lo Spirito Santo nella sua preghiera. Dobbiamo essere esercitati a discernere il bene e il male. Lo Spirito di Dio ci mette in guardia. Non disprezzate le profezie, cioè la parola, ma esaminate. A Dio piace quando noi esaminiamo. A Dio piace. Non so se non disprezzare le profezie non vuol dire tracannare, cioè mettere un imbuto e bere tutto quello che ci viene propinato. Non è così. Non è questo che dice la parola. Non l'ha mai detto. La parola di Dio rimane, indipendentemente da chi lo dice, certamente io in primis, la parola di Dio rimane la nostra autorità, la somma autorità. E questo è importante. Non importano i gradi, le stelline. Quello che conta è la parola di Dio. E allora la parola conferma o nega ciò che viene detto. E mi piace molto quel passaggio dove si troviamo Paolo e Sila, che piace anche a mia figlia, spesso me li chiede Paolo e Sila, forse perché li ha cantati con Simona. E è molto bello quel testo che troviamo nei credenti di Berea. Forse l'abbiamo già letto insieme, l'avrete letto tante volte anche voi, però è molto bello. Mettiamoci gli occhi sopra, nel libro degli Atti al capitolo 17. E poi magari taglio l'ultima parte, perché questo è importante. Questo è molto importante. Atti capitolo 17, versetto 10. E i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi giuntovi si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, perché da Tessalonica furono mandati via Paolo e Sila, in quanto che ricevettero la parola, guardate cosa dice, con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro, dunque, siccome la predicazione di Paolo evidentemente era conforme alle scritture di Paolo e di Sila, credettero, e non un piccolo numero di nobildonne greche e di uomini. Mi è molto caro questo passaggio delle scritture, soprattutto negli ultimi tempi, in questi tempi che sto vivendo, anche stiamo leggendo anche l'esempio in Seconda Timoteo al capitolo 3, che stiamo leggendo insieme sulla parola di Dio. Mi è molto caro questo passaggio, in questi tempi dove se ne sentono tante, a volte anche non volendolo, ma si sentono lo stesso. La parola di Dio, alla legge, alla testimonianza. Alla parola di Dio. Cosa dice qui la scrittura? Ma siccome loro si misero a esaminare le scritture e stava parlando Paolo, allora il Signore ha detto, ma questi qua proprio sono dei disgraziati. Dice così la Bibbia? Non lo dice. Dice, furono più generosi. in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture. Allora noi dobbiamo esaminare le scritture. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa alla luce della parola del Signore. E oggi, l'ho già detto di recente, è importantissimo avere la parola di Dio, lasciare da parte le sciocchezze che ci arrivano in mano. Oggi purtroppo siamo intasati e soffocati da troppe cose che si sentono e si leggono e sono accessibili, e noi non possiamo berle così, non si possono tracannare, bisogna esaminarle alla luce della parola di Dio. È assolutamente fondamentale, perché non dipende dai gradi, dalle stelline, se c'è un BC, un MD, un PhD o quello che volete. Non dipendono dalle stelle, dipende dalla conformità alla parola di Dio e se quella parola viene veramente dal Signore. Ricevettero la parola con ogni premura e esaminavano tutti i giorni le scritture. Tutti i giorni le scritture. Tutti i giorni le scritture. È importante. Se manca questo, è importante. Non riusciamo a esercitare, ad essere esercitati, come ci veniva ricordato in preghiera, nel discernere il bene dal male. Perché non c'è in noi questa capacità, ma c'è per mezzo dello Spirito di Dio e della Sua parola. Non abbiamo tempo per vedere in dettaglio, perché non è il tema, un altro dono fondamentale nella Chiesa. Ci vuole questo dono e Dio lo dà, che è il discernimento degli spiriti. È un dono importantissimo e fondamentale nella Chiesa e Dio lo dà. Adesso direi che il tempo a mia disposizione è terminato, però vi lascio due passaggi da leggere a casa riguardo sempre a questo. Sono Prima Giovanni capitolo 4 dall'1 al 6 e Matteo 7, 15, 23 in relazione al discernimento e in relazione all'esaminare le scritture. Questo li potete leggere a casa se volete, ovviamente. Prima Giovanni 4 da 1 a 6 e Matteo 7 dal 15 al 23. Quindi la parola ci invita, mentre aspettiamo il Signore, perché questo testo di Prima Tessalonicesi è scritto per incoraggiare, esortare la Chiesa nell'attesa del ritorno di Gesù Cristo, che loro stavano aspettando, prima di quello che in realtà il Signore aveva detto. Infatti poi nella seconda Paolo gli dirà, non siate ingannati da queste cose, perché prima devono avvenire altre cose. Quindi mi raccomando, non spegniamo lo spirito nella nostra vita, sia nella nostra vita personale, ma anche nel contesto dell'adunanza della Chiesa. Esortiamoci gli uni gli altri, edifichiamoci gli uni gli altri, abbiamo parole di edificazione gli uni per gli altri. Se abbiamo una parola che edifica, diciamola. Se abbiamo una parola che non edifica, tacciamo, affinché il fratello non sia scoraggiato. E questo farà sì che lo Spirito di Dio sia ravvivato e ciascuno di noi, per parte sua e insieme, possiamo essere ripieni del suo Spirito in attesa del suo ritorno. Che il Signore ci benedica. Amen.